2024 di Enrico Pagliarini.
Nuove tecnologie si diffondono e nascono nuove modalità di commettere i soliti reati, perché i reati non cambiano. Se rubi, rubi, sia che tu allunghi la mano e rubi una mela, sia che usi un software per rubare magari denaro o proprietà intellettuale. Michael Smith è un musicista americano che al momento è accusato, solo accusato, quindi non è detto che sia poi colpevole, di avere creato almeno 200.000 brani con l'intelligenza artificiale, anzi questi probabilmente è sicuro che li abbia fatti, e di avere generato circa 10.000 falsi account sui servizi di streaming più noti, dai quali venivano generati milioni di streaming artificiali. Quindi aveva creato questi account e tramite questi account c'erano dei software automatici che facevano streaming di musica, ovviamente di solo quelle 200.000 canzoni che lui aveva creato. Allora, la frode sarebbe partita nel 2017, quindi ben prima dell'era dell'intelligenza artificiale generativa. Già si usava intelligenza artificiale alla vecchia maniera per creare musica, e secondo l'accusa questa truffa avrebbe fatto incassare a Smith 10 milioni di dollari in diritti d'autore. Smith si sarebbe avvalso ovviamente di una squadra di complici per generare, per gestire tutta questa serie, questa lunga lista di falsi account che generavano streaming in maniera autonoma e artificiale, e anche dell'aiuto dell'amministratore delegato di una società specializzata nella creazione di brani generati da intelligenza artificiale, che però non è stato nominato, non si sa quale sia questa persona. Comunque, il problema degli streaming gonfiati da sistemi automatici è noto da tempo, ma con l'avvento dell'intelligenza artificiale e la possibilità di creare milioni di brani in modo molto facile e molto veloce, questo fenomeno è esploso. Già nella primavera del 2023 Spotify aveva annunciato la cancellazione di decine di migliaia di brani realizzati dalla startup, una delle tante startup che generano brani da intelligenza artificiale, si chiama Boomy, sospettata in quel caso di generare anche milioni di streaming per far aumentare i proventi dei diritti che la piattaforma di streaming deve versare agli autori, perché per ogni stream viene riconosciuta una piccola percentuale che poi arriva ai detentori dei diritti, che sono vari, agli autori, eccetera eccetera. Quindi se tu crei questo fenomeno e lo industrializzi, diciamo che sul diritto d'autore ci sono sempre state delle truffe, però questa è sicuramente generata dall'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha appunto creato questo fenomeno della creazione di musica senza grossi problemi. Non so se avete provato, però effettivamente è incredibile come alcune di queste piattaforme, come Suno AI ad esempio, ne abbiamo parlato in passato 2024, rendano molto semplice, molto facile tutto ciò. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Beh, probabilmente la notizia più importante che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale, certo non è che ci occupiamo solo di quello, però nell'ambito della tecnologia stiamo ancora vivendo un momento di grande entusiasmo. Poi avete visto che secondo alcuni investitori in borsa questo entusiasmo si sta un pochettino raffreddando, ma se uno intervista, parla con le persone che lavorano nell'ambiente, dicono no, tutt'altro, gli investimenti sono ancora favolosi, la borsa sta solo approfittando di un momento per magari incassare crescite azionarie molto a doppio, tripla o quadrupla cifra in alcuni casi rari. Comunque, dicevo, la notizia più importante riguarda Safe Super Intelligence, si chiama così, una startup appena fondata da alcuni fra i massimi esperti del settore, che ha raccolto così di botta come primo investimento $1 miliardo, con i quali verrà costruita una squadra di esperti, per il momento ci sono solo 10 dipendenti, e l'obiettivo è di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale sicuri e che superino di gran lunga le capacità umane. non che i sistemi attuali vengano giudicati insicuri, ma in vista di sistemi molto più evoluti bisogna essere certi che questi sistemi non commettano cose che vadano ad esempio contro l'umanità. Allora, sistemi sicuri e di gran lunga più capaci degli uomini. I gruppi di lavoro saranno basati a Palo Alto in California e a Tel Aviv in Israele. La cifra raccolta si basa soprattutto sulla fiducia, vista la reputazione dei fondatori, a partire dall'ex scienziato capo, nonché cofondatore di OpenAI, Ilya Sutskever, che è uno degli esperti più influenti in questo settore. E vedremo che cosa farà Safe Super Intelligence, anche se per vedere i primi risultati ci vorrà sicuramente molto tempo. Adesso sono tutti concentrati nella ricerca delle persone più adatte e questo non sarà semplice. Intanto OpenAI ha annunciato di aver superato 1 milione di utenti paganti per i servizi di ChatGPT, quelli professionali a pagamento, mentre sono oltre 200 milioni di utenti attivi settimanali di tutti i servizi del chatbot più famoso del mondo, un numero che è raddoppiato in meno di un anno. Quindi 1 milione quelli paganti, 200 milioni quelli che lo usano gratuitamente. Mentre Starlink continua a crescere, oggi ha circa 6.300 satelliti in servizio, i cinesi provano a costruire le loro alternative. Questa settimana G-Space, una società del gruppo automobilistico cinese Geely, ha lanciato un terzo lotto di satelliti, per ora siamo solo a quota 30, mentre ad agosto la Shanghai Spacecom Satellite Technology ha lanciato i primi 18 satelliti, quindi insomma i cinesi stanno proprio affacciandosi a questo mondo. In entrambi i casi l'intenzione è quella di creare una rete globale come Starlink, però Starlink ha almeno, diciamo, come operatività 5-6 anni, ma diciamo il progetto risale anche un po' prima, quindi diciamo 10 anni di vantaggio, una cosa del genere. C'è anche da dire che l'ultimo lancio, quello di agosto, di questi 18 satelliti, ha creato anche un po' di problemi, perché il secondo stadio di un razzo lunga marcia è esploso e quindi ha rilasciato un sacco di detriti nello spazio. C'è anche, insomma, stato un dibattito molto critico nei confronti dei cinesi, che sono poco attenti a questo aspetto. Si torna a parlare di Clearview AI, azienda che ha creato un enorme database di volti per offrire alle forze dell'ordine un archivio per effettuare riconoscimento facciale in modo semplice e veloce. Magari c'è anche la vostra faccia in questo database, perché loro l'hanno fatto andando a strascico in rete, prendendo tutte le foto di visi, di volti che trovavano. L'autorità olandese per la protezione dei dati personali ha multato la società americana per 30,5 milioni di euro per aver creato un database considerato illegale in Europa. 2 anni fa anche il garante italiano aveva multato Clearview AI con 20 milioni. Non penso che queste multe verranno mai pagate. Anche in questo caso, ad esempio, Clearview AI ha risposto dicendo di non avere né sede e nemmeno clienti nell'Unione Europea. Sì, però rimane il fatto che se tu hai usato la mia faccia per inserirla nel tuo database, bene hanno fatto i garanti dei dati che devono ovviamente tutelare anche il mio viso, hanno fatto bene a dare la multa. Poi, appunto, come dicevo, probabilmente non la pagheranno mai. Bentornati a 2024, questa è la nuova stagione, la prima puntata della nuova stagione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo 2024 è radio24.it. Adesso parliamo di intelligenza artificiale e consumer electronics, poi facciamo il punto sul mercato dell'elettronica di consumo in Italia. Cose non vanno benissimo e poi facciamo il punto sul caso Telegram, super interessante, con Paolo Dal Checco, e avremo anche la voce di Alessandro Cillario, uno dei fondatori di Cabit, una startup italiana che ha sviluppato una tecnologia molto interessante. Ne parleremo tra poco. Adesso con Roberto Pezzali, esperto di tecnologie di D-Day.it. Voliamo a Berlino, cioè Roberto è a Berlino perché c'è un filo conduttore che lega gli ultimi smartphone arrivati sul mercato, quelli che arriveranno a breve, ma direi ormai molti elettrodomestici come quelli che vengono presentati in questi giorni all'IFA, che si svolge a Berlino fino al 10 settembre. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico, un saluto a tutti.
Però qual è il filo conduttore che unisce, se non tutti, la maggior parte degli annunci che vengono fatti in questi giorni all'IFA di Berlino?
Ma diciamo il filo conduttore è un po' quello che ci sta accompagnando negli ultimi mesi. Siamo nel pieno mezzo di un'ubriacatura da AI ovunque, che tocca tutti i prodotti, anche quelli paradossalmente più banali, cioè quelli da cucina oppure elettrodomestici, frigoriferi. Ogni tipo di prodotto ormai, se non ha la sigla AI, non sembra che non riesca a vendere bene. Diciamo, è un po' un filo conduttore che ha toccato tutti i settori, che quelli dove, che meno ti aspettavi. Però beh, ci sta, nel senso, è la grossa rivoluzione di questi anni, di questi ultimi mesi, e forse anche giusto così, anche perché su alcune cose può davvero cambiare il modo in cui utilizziamo dei prodotti. Cioè, lo stiamo vedendo assolutamente anche sui computer, sugli smartphone. Comunque questo, AI ovunque.
AI ovunque. Senti, a proposito di smartphone, tu hai passato una estate abbastanza impegnativa, perché ci sono stati alcuni annunci, partendo dall'aggiornamento dei Pixel, che forse è la notizia più importante se guardiamo al mondo degli smartphone, tra l'altro anche in vista di un evento che ci sarà la prossima settimana, magari sul quale faremo un accenno. Ma che cosa possiamo dire sui Pixel?
Beh, Pixel ha deciso di lanciare i nuovi telefoni Google, cioè Pixel, Google, gli smartphone di Google. Li ha lanciati a metà agosto perché volevano proprio anticipare il lancio dell'iPhone a settembre, perché sanno che soprattutto negli Stati Uniti ci sarà questa grossa battaglia per le iPhone, per affermarsi come il primo vero telefono intelligente. E sappiamo che Apple aveva annunciato Apple Intelligence, arriva a settembre. Google ha voluto anticipare Apple, facendo vedere quello che può fare lei sui suoi Pixel con l'intelligenza artificiale, quindi portando una serie di funzionalità uniche per la produttività, per aiutare, quindi rendendo più smart il suo assistente e elevando quello che già i Pixel facevano. Quindi diciamo dal punto di vista fotografico, dal punto di vista anche audio, per quanto riguarda la trascrizione, riassunti, generazione di testi, quindi tutta una serie di suite che vanno a rispondere a quello che è stato appunto l'annuncio di Apple fatto a giugno.
Sì, esatto, diciamo che di fatto si conferma Pixel come uno dei migliori telefoni oggi sul mercato, se non altro sul mondo Android.
Assolutamente sì, Google ha fatto in questi anni veramente un lavoro eccellente, e quest'anno probabilmente con la nuova generazione ha raggiunto quello che era l'obiettivo iniziale, cioè fare un telefono che solo a prenderlo in mano sembra veramente un prodotto premium di altissima qualità costruttiva, di altissimo livello, e ha completato tutto questo con l'esperienza software che, lo ricordo, in Italia arriva comunque non completa per questioni di normative. Sappiamo che l'AI ha bisogno ovviamente di un training che deve essere fatto su dei modelli magari anche con la lingua italiana, che non sono ancora pronti. Quindi ci sono delle modalità del Pixel come Gemini Live, quello che ti permette di fare conversazioni intelligenti, che non esistono ancora in Italia. C'è una modalità chiamata Screenshot, che sicuramente lo farai anche te. Tutte le volte che devi memorizzare qualcosa sul telefono, anziché trascriverlo, prendere una nota, magari fai uno screenshot per ricordartelo, no?
Sì.
E Google ha fatto un'applicazione che ti organizza tutti questi screenshot, permettendoti anche di cercare in modo intelligente le cose e ricordandoti anche dove hai preso lo screenshot. Quindi se tu hai preso lo screenshot magari di un vestito che ti piaceva su un sito, dallo screenshot tu puoi anche risalire al sito da cui hai preso lo screenshot per andare magari a comprarlo. Quindi tutte queste piccole cose qua in Italia ancora non ci sono. Arriveranno magari più avanti, però diciamo l'esperienza Pixel al momento AI è un pochino ridotta. Ma tolto questo, però ci sono tante altre cose che invece ci sono già, sono cose carine, tipo c'è una funzione, pensa, chiamata Add Me. Non so se ti è mai capitato, quando fai una foto, siete in due, dovete fare la foto di gruppo, non avete nessuno a cui chiederlo perché magari siete soli e non sai come fare, quindi appoggi magari il telefono da qualche parte, usi l'autoscatto, ti improvvisi ma non sai dopo se prende l'inquadratura. Beh, con AddMe tu fai una foto alla persona, poi dici vieni qua, prendi in mano il telefono, ti metti nella posizione, lei vede l'inquadratura, scatta e vengono sommate le due foto in modo tale che diventa una foto di gruppo fatta però in due scatti differenti. Si chiama proprio aggiungimi questa funzione qua ed è carina, funziona con molte persone. Diciamo, è un piccolo passo di quello che Google sta facendo per aumentare l'esperienza fotografica oltre il solo scatto. C'è anche per esempio Immagina, Reimagina, puoi cambiare gli sfondi, puoi spostare le persone, puoi ingrandirle, puoi cancellarle, quindi puoi proprio plasmare la fotografia in base a quello che vuoi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
In effetti nel mondo della fotografia ci si domandava, ma arrivati a questo punto non si sa più come migliorare l'esperienza fotografica sugli smartphone, adesso ci sta pensando, comunque qualche suggerimento ce lo sta dando l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale e analoghe limitazioni per l'Europa, non solo per l'Italia, ma diciamo in generale l'Unione Europea, che ci saranno anche per Apple Intelligence che arriverà sugli iPhone che verranno presentati la prossima settimana.
Assolutamente sì, è stato già detto che non ci saranno tutte le funzionalità, non sappiamo alcune ovviamente per questioni anche qua linguistiche, altre invece per questioni normative. Sappiamo che Meta, per esempio, i famosi Ray-Ban Glasses, che sono adesso agli onori della cronaca anche per vicende politiche, sono degli occhiali smart intelligenti che usano le AI di Meta, ma in Italia e in Europa questa funzionalità qua è disattivata, quindi li utilizziamo come occhiali normalissimi per i video, per le foto, per ascoltare la musica, ma non possiamo chiedere tipo ehi Meta dimmi che edificio è quello, oppure ehi Meta traducimi questa scritta, perché non lo fa. E la stessa cosa succederà con i nuovi iPhone, quindi al momento alcune funzionalità non le avremo, arriveranno magari nel 2025. Poi abbiamo anche la barriera linguistica, parliamo in italiano, scriviamo in italiano, quindi tante cose che magari funzionano bene sull'inglese, sull'italiano funzionano un po' meno bene, hanno bisogno ancora di tempo per essere messe a punto.
Perfetto, poi su questo magari torniamo la prossima settimana, perché tu all'inizio della settimana, lunedì 9, sarai a Cupertino per l'annuncio dei nuovi iPhone, quindi insomma avremo modo di tornare sul tema. Un breve e ultimo accenno a proposito di intelligenza artificiale a quello che si sta vedendo all'IFA di Berlino. Ci sono ovviamente tanti annunci, nulla di eclatante, ma direi due trend, correggimi se sbaglio. Uno, i PC, visto che ne abbiamo parlato in passato più volte con annunci, sarebbero arrivati i PC, soprattutto portatili, con l'intelligenza artificiale, si comincia a vedere qualcosa, anzi, insomma, molte cose che si cominciano a vedere, e poi c'è tutto il trend degli elettrodomestici, in particolare dei robot che fanno le pulizie, che hanno funzioni di intelligenza artificiale. Roberto.
Sì, allora ti devo dire, la mia personale opinione è che è un po' più sensata l'intelligenza artificiale nei robot delle pulizie che al momento nei computer per come è implementata. Mi spiego meglio. Il robot che gira per la casa ha bisogno della computer vision per identificare dove non passare, per magari per riconoscere il tappeto, per riconoscere il cavo e evitare di mangiarselo. Quindi le AI di robot intesa come computer vision, ovvero mi muovo meglio nell'ambiente, lo conosco e cerco di mappare la stanza al meglio perché devo pulirla, quindi devo vederla bene, ha un certo senso. Poi ci sono elettrodomestici per i quali forse la targhetta AI è un po' abbondante e non serve proprio. Però diciamo sulla parte pulizia, che è un po' il trend di questo IFA, ho visto prende più robot per le pulizie qua che smartphone, televisori o altri prodotti alla fiera dell'elettronica di consumo, tanto per dire. Quindi diciamo questo ci sta. Sui PC invece ne parlavo ieri con Luca Rossi, che è il capo della divisione consumer di Lenovo, quindi il più grosso produttore di PC al mondo, che mi diceva siamo nella fase in cui, per i PC, nella stessa fase in cui il telefono un tempo è diventato smartphone, quindi i PC stanno diventando smart PC. Quello che mi fa ridere, ti dicevo, è proprio il fatto che quest'anno, pensa, sono riusciti per la prima volta, grazie ai nuovi processori efficientissimi, a raggiungere autonomie incredibili sui computer. Stiamo parlando di 20, 22, 24 ore, cioè i laptop che si potranno comprare tra qualche mese con i nuovi processori di Intel, di Qualcomm, hanno un'autonomia di 24 ore, che se ci pensi è una cosa che hanno cercato di raggiungere da una vita e non c'erano mai riusciti. Adesso ce l'hanno fatta, un PC Windows che dura 24 ore, e questa cosa qua viene un po' scorata dal fatto che tutti sono qua spinti a pubblicizzare, a cercare di spingere questo PC come le IPC, il super PC intelligente, che poi cosa ti permette di fare? Di generare quattro disegni, di fare riassuntino, oppure di sfocarti lo sfondo quando usi la webcam ancora, perché non è che ti fa grosse cose, perché la potenza non è ancora pari a quella dei grossi server in cloud che vengono usati invece da ChatGPT o dagli altri sistemi AI veramente per generare contenuti di livello oppure creare fotografie fotorealistiche. Quindi siamo veramente agli inizi, però il messaggio da passare è va bene le IPC, ma i PC che stanno arrivando in questo momento sul mercato sono delle bombe che non abbiamo mai visto in vita nostra, proprio autonomia, efficienza, velocità, gioco, game, gaming, fanno veramente di tutto, e questo qua è veramente l'anno in cui secondo me il PC è svoltato.
Beh, interessante, cioè, che la spinta verso l'intelligenza artificiale abbia portato anche degli effetti collaterali positivi come quello della durata, a meno che uno passi tante ore a generare immagini, a quel punto però la batteria viene drenata in altro modo. Roberto, grazie come sempre per essere stato con noi, ci risentiamo la prossima settimana.
Va bene, ciao.
Adesso, come anticipavo poco fa, facciamo il punto sul mercato dell'elettronica di consumo in Italia. Tra l'altro, a proposito di intelligenza artificiale, ancora non si vedono i segnali sul mercato, perché i prodotti che si basano su intelligenza artificiale stanno arrivando o arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi vedremo poi nei prossimi dati, nei prossimi mesi, addirittura forse quest'altr'anno, se questa idea di mettere intelligenza artificiale un po' dappertutto servirà anche per far ridecollare, per far lievitare un pochettino un mercato che non sta andando benissimo, come mi ha anticipato Fabrizio Marazzi di GFK, che si occupa dell'analisi dei dati, e noi ne abbiamo commentato quelli che riguardano il mercato italiano. Ho incontrato Fabrizio Marazzi pochi giorni fa.
Parliamo di un bilancio negativo nei primi sei mesi, parliamo di un mercato nella sua interezza della tecnologia che fa registrare un meno 5% a valore qui rispetto ovviamente all'anno precedente, con ahimè quasi tutti i settori negativi. Quindi la maggior negatività la vediamo nella parte di audio video con un meno 10, anche la parte di IT, quindi di information technology, e la parte diciamo di office, anche in questo caso che fa registrare un meno 9, la parte di telefonia un meno 4, per parlare insomma dei settori più importanti. Le notizie positive arrivano più che altro dal piccolo elettrodomestico, che cresce quasi del 6% rispetto all'anno prima, e diciamo parliamo di un dato flat per quanto riguarda la parte di home comfort, quindi intendiamo principalmente la parte di condizionatori, dove con il dato di giugno diciamo inizia la stagione estiva e quindi inizia anche la stagionalità di questi prodotti.
Guardando i dati positivi che ci raccontano anche alcuni trend interessanti che avevamo già commentato quando ci siamo incontrati le ultime volte, però penso che sia utile ribadire che cosa sta cambiando. Quando parli di piccolo elettrodomestico, che cosa fai riferimento e dove vedete i segnali di cambiamento?
Allora, quando parliamo di piccolo elettrodomestico, effettivamente c'è una moltitudine di prodotti. Parliamo soprattutto però di prodotti per la pulizia e prodotti diciamo della cura e igiene della persona. Ecco, pulizia della casa e cura e igiene della persona. Queste sono le due categorie più importanti. Da qui appunto questa è una categoria che sta crescendo soprattutto per quanto riguarda la parte diciamo di pulizia, quindi in questo caso la parte di aspirapolvere sta crescendo.
Aspirapolvere immagino automatici o non solo automatici?
Esattamente, allora diciamo che ci sono quelli che sono i ricaricabili, che sono cresciuti tanto negli ultimi anni e adesso stanno rallentando, stanno crescendo invece molto la parte relativa ai robot, quindi ai robot aspirapolvere. Anche qui abbiamo già, stiamo vedendo diciamo proprio un cambio anche di innovazione, perché dagli aspirapolvere tradizionali, i robot aspirapolvere tradizionali, siamo passati invece oggi ai multifunzione, cioè quindi a quelli che lavano e aspirano. Questi sono diciamo i prodotti che stanno crescendo di più nell'ambito della, almeno tra gli aspirapolvere diciamo in generale. Parlavamo prima anche di prodotti per la cucina, che fanno sempre parte di questo comparto. In questo caso ad esempio le macchine per il caffè, soprattutto quelli di alto di gamma, stanno crescendo, quelli che chiamiamo diciamo full automatiche. Ovviamente anche in questo caso macchine per il caffè, che sono un altro prodotto positivo che troviamo nel paniere. Un altro dato importante è quello diciamo che viene dalle friggitrici ad aria. Questo è un prodotto che negli ultimi anni è continuato a crescere, quindi che ha sostituito un po' le friggitrici ad olio, che va un po' anche insomma a seguire quello che è il trend del prodotto un po' più salutare, diciamo così, però sta avendo trend di crescita molto forti.
Ti faccio una domanda sulle macchine per caffè, potrei fartene anche sui robot che puliscono, ma quel prodotto è forse più conosciuto. Le macchine da caffè stanno cambiando e, come tu dicevi, stanno crescendo. Stiamo parlando di macchine a capsule o macchine che invece accettano grani di caffè?
entrambi. Quando parliamo delle full automatiche parliamo quelli che accettano i grani di caffè, quindi fondamentalmente con un serbatoio per il caffè ognuno si può scegliere la propria miscela. Le invece macchine, quelle che chiamiamo diciamo porzionate, quelle per fondamentalmente per le cialde, per le capsule, anche quelle hanno visto un trend di crescita molto forte negli anni, oggi sono abbastanza stabili in termini appunto rispetto al 2023.
Noi abbiamo assistito negli ultimi anni a una crescita molto importante, quasi sempre, quasi costante, delle vendite online. Cosa sta cambiando? Se sta cambiando qualcosa?
Sì, ahimè, questo è un altro dato che ci deve, insomma, che è negativo, ahimè, purtroppo. Perché? Perché abbiamo visto da quando rileviamo in azienda, quindi come GFK, le vendite online, dove ricordo con le vendite online intendiamo sia le vendite dei retailer che hanno un proprio sito, sia le vendite diciamo dei pure player, quindi dei siti che vendono solo online, e quindi queste vendite aggregate, è il primo anno oramai da più di 18 anni che rileviamo le vendite tramite internet che vediamo dei trend negativi, quindi anche in questi primi 6 mesi a me parliamo di un canale che fa registrare un meno 3% rispetto all'anno scorso.
Visto che questo è un segnale importante, interessante, comunque sono abbastanza unico in questi ultimi 18 anni, come tu dicevi, in base alla tua esperienza, secondo te questo dato verrà confermato anche a fine anno? Cioè potremmo dire che il 2024 è un anno per l'online non così positivo come gli altri anni?
Allora, non lo possiamo ancora dire perché l'alta stagionalità della parte di vendite online si ha poi nei mesi finali dell'anno, quindi nell'ultimo trimestre dell'anno. E ti dirò di più, appunto, visto che mi hai fatto questo assist, se andiamo ad analizzare proprio il dato di luglio, che stiamo consolidando gli ultimi numeri, diciamo, l'online sta cambiando anche il trend. E qui, se vediamo proprio a livello di Italia, se prendo la settimana diciamo del Prime Day, l'Italia è stata uno dei paesi più performanti, il paese più performante tra i top paesi europei in quella settimana, quindi nella settimana del Prime Day. E stiamo iniziando a vedere, questo insomma è un po' anche diciamo, il lato positivo, un miglioramento dei numeri, quindi sia abbiamo iniziato a vederlo a giugno, ma anche a luglio. Ecco, diciamo che a giugno era anche stato aiutato da quelli che sono i grandi eventi sportivi, quindi gli europei a giugno hanno aiutato ovviamente il mercato dei TV. A giugno, se guardo solo il dato di giugno, i televisori hanno fatto più 9,5, quindi sono andati bene rispetto all'anno scorso, e continuano a crescere anche a luglio, qui in questo caso un po' c'è diciamo il traino anche delle Olimpiadi che sono state, insomma, che sono iniziate praticamente all'inizio di agosto. Ma in generale tutti i mercati con il dato di luglio, o perlomeno i principali mercati, stanno migliorando. Possiamo parlare anche di frigoriferi, dove ahimè è la stagione quando arriva il caldo dove si rompono, però dove effettivamente sono cresciuti rispetto all'anno scorso, lavatrici, smartphone. Gli smartphone a luglio hanno fatto registrare un più 5,5% a valore rispetto all'anno scorso ed erano invece, insomma, hanno fatto un inizio anno non particolarmente brillante. Quindi insomma, diciamo, diamo anche in questo caso un dato di speranza per il secondo semestre dell'anno, e sulla parte di online appunto speriamo che insomma questa parte possa essere, diciamo, questo trend possa cambiare da qui alla fine dell'anno.
I numeri sono interessanti perché ci raccontano tante cose ed è interessante che tu ci stia confermando un trend che si è sempre visto, notato, che è quello che i televisori seguono i grandi eventi sportivi. Può sembrare banale, però poi i numeri lo confermano quasi sempre.
Assolutamente, non solo in Italia, questo è un legato, diciamo, più o meno dappertutto nel mondo ai grandi eventi sportivi che trainano sempre le vendite dei televisori. In questo caso quest'anno abbiamo avuto gli europei e poi le Olimpiadi, ma i mesi che anticipano o i mesi dell'evento sportivo in generale fanno crescere appunto i prodotti, in questo caso i televisori.
Tra poco vi proporrò una interessantissima intervista con Alessandro Cillario per parlare di Cabit, startup italiana di cloud storage geodistribuito, che ha ricevuto qualche settimana fa un finanziamento molto importante, ne avevamo dato notizia nell'ultima puntata di 2024, l'ultima puntata diciamo della passata stagione, poi abbiamo fatto la pausa estiva e oggi riprendiamo. Ne parleremo tra poco, adesso invece facciamo il punto sul caso Telegram che questa estate, almeno in questa ultima parte, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre ha occupato buona parte delle cronache. Adesso effettivamente non se ne parla più, ma ne abbiamo parlato a partire dal 24 agosto, giorno dell'arresto in Francia, a Parigi, di Pavel Durov, uno dei fondatori della piattaforma Telegram, basata a Dubai, e magari tra poco faremo anche alcune considerazioni sul fatto che è basata a Dubai. Dicevo, è stato fermato con una serie di accuse. Nei primissimi giorni, alcuni dettagli non si conoscevano, ma nel giro di qualche giorno le cose si sono chiarite e oggi facciamo un po' il punto della situazione con Paolo Dal Checco, esperto di cyber security di informatica forense. Paolo, grazie per essere con noi, bentornato.
Grazie Enrico, grazie a tutti e ben ritrovati.
Tu ti occupi di, tra le altre cose, di informatica forense e una delle tue attività è quella di osservare o a volte anche entrare in relazione con le piattaforme in fase di indagine durante o un processo o anche durante le indagini che precedono il processo. Uno degli elementi importanti e fondamentali di questa vicenda riguarda proprio la collaborazione tra le piattaforme e le forze dell'ordine che indagano su casi illeciti vari che poi magari affronteremo anche tra poco. Partirei però da quello che sappiamo, perché in questi ultimi giorni abbiamo avuto qualche elemento in più sulle accuse mosse nei confronti di Pavel Durov o nei confronti di Telegram o nei confronti di Ignoz. Insomma, quali sono le accuse che hanno portato a questo fermo, a questo arresto?
Ma partiamo dal, diciamo, da quello che è successo nell'immediatezza dell'arresto, anzi un paio di giorni dopo. Dopo il fermo di Durov, il tribunale di Parigi ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha spiegato quello che è successo, vista la risonanza dell'episodio, ha voluto in qualche modo chiarire. E in questo comunicato ha indicato innanzitutto che appunto Durov è stato fermato per delle imputazioni nei confronti di ignoti per adesso, quindi non era lui in quel momento l'indagato. Poi vedremo che da una dichiarazione di Durov pare che invece le cose possano essere cambiate e in effetti pare che sia così, perché poi lui, come hai detto tu, è rimasto fermo in Francia, ha l'obbligo di firma, ha dovuto pagare una cauzione. Ma quando è stato fermato in realtà lui era, diciamo, persona informata sui fatti in un certo senso, molto informata, chiaro che forse la più informata era proprio lui.
Sì.
Le imputazioni sono quelle scritte nel comunicato, si dividono in tre categorie. La prima è quella di complicità in tanti reati commessi attraverso la piattaforma. Come dire, Durov, noi sappiamo che tramite Telegram vengono commessi migliaia di reati ogni giorno, se tu non ci aiuti a indagare su questi reati sei complice. Quindi il ragionamento della procura francese è molto molto semplice. Poi hanno aggiunto anche una associazione dell'inquere, come dire, tutte quei reati legati al fatto che in qualche modo sembra un'attività quasi di gruppo, no? Come dire, Telegram ha collaborato, quindi c'è un'associazione, ha collaborato anche a cancellare le prove. E poi la terza categoria invece è quella forse un po' più giuridica, hanno anche contestato la fornitura di prestazioni di crittografia non conformi, diciamo, alle normative. In Francia ci sono delle normative che prevedono che vengano compilati dei moduli e fatte alcune dichiarazioni, Telegram pare che non l'avesse fatto, cioè hanno condito in qualche modo le tre accuse molto più pesanti anche con questo aspetto, secondo me già che c'erano, tanto per aggiungere qualche imputazione. Questa è la notizia che abbiamo avuto appunto due giorni dopo l'arresto, e poi c'è stato silenzio.
Perfetto. Noi da parte di Telegram abbiamo letto un comunicato molto poco approfondito nell'immediatezza dell'arresto, e invece alla fine di questa settimana, con forse anche grande sorpresa, c'era sicuramente molta attesa perché molti si domandavano, ma Durov non dice nulla? Durov ha scritto un messaggio a chi lo segue su internet e ha scritto cose, mi pare, interessanti. Non so come le giudichi tu.
Molto interessanti. Ai suoi 12 milioni di follower, Durov, di sorpresa, ha pubblicato un messaggio che inizia con un cuoricino e con ringraziamento a tutti per il supporto e l'amore, insomma questo bel incipit, e poi inizia con alcune dichiarazioni abbastanza importanti. Per esempio, nella prima riga già in sostanza spiega ciò che è successo, perché dice: sono stato fermato dalla polizia per 4 giorni perché mi ha detto che posso essere responsabile personalmente per l'utilizzo illegale della piattaforma da parte di altri. Il motivo è, e lo specifica, che la Francia non ha mai ricevuto delle risposte da Telegram. Questo, diciamo, che riassume in qualche modo il punto della questione. Ci sono dei reati commessi da persone, la Francia ha chiesto, come tutti gli stati, anche l'Italia, io lavoro su tanti casi di reati informatici dove collaboro con la Procura della Repubblica, e molto molto spesso questi reati sono stati commessi anche tramite la piattaforma Telegram. Non abbiamo mai avuto supporto anche facendo delle richieste, e quindi confermo che quello che dice la Francia avviene anche qui, ma tra poco vedremo che lo conferma in realtà anche Telegram in due pagine secondo me molto importanti. Quindi si apre con questa dichiarazione, e poi Durov aggiunge anche altri elementi particolari. Per esempio, dopo questa dichiarazione Durov dice: ma poi in realtà l'indirizzo di posta elettronica su cui si possono fare le richieste lo conoscono tutti, basta cercarlo su Google. In realtà non è così facile trovarlo. Ma se prima ha appena detto che tanto non hanno mai risposto, insomma non è che serva così tanto poi questo indirizzo di posta elettronica. E poi fa alcune precisazioni secondo me di rilievo, perché dice: ma poi tra l'altro perché dovete fermare me se ce l'avete con Telegram, no? Parlando alla Francia, fermate Telegram, cioè accusate Telegram, ma è chiaro che la Francia se l'è presa con lui perché l'amministratore, il CEO, quindi è chiaro che si cerca il legale rappresentante. Poi credo dipenda anche un po' dagli stati, ma mi pare normale che comunque non si citi in giudizio una società o una piattaforma in generale, si cercano i legali rappresentanti a cui fare le domande, poi loro saranno deputati a indirizzare eventualmente le indagini o la procura verso i soggetti poi effettivamente responsabili di ciò che sono poi le accuse che sono state indicate appunto nel documento. Quindi inizia così, e poi ci sono altre cosettine interessanti, se abbiamo tempo ve le posso aggiungere.
Sì, possiamo aggiungere qualche elemento in più. Poi arriviamo anche alla questione fondamentale che ci fa comprendere molto di più, cioè come funziona normalmente la collaborazione tra le piattaforme che possono essere simili a Telegram e le forze dell'ordine in fase di indagine. Però aggiungiamo qualche elemento che ci è stato fornito da questa lettera, da questo messaggio di Pavel Durov.
Esatto, poi arriviamo anche proprio lì a parlare di trasparenza delle piattaforme, sì, e di collaborazione, perché ne parla anche poi Durov stesso. C'è un paragrafo abbastanza buffo dove dice: ma poi se in fondo non vi va quello che facciamo, avete solo da bannarci come hanno fatto la Russia, come ha fatto l'Iran. Se non siete d'accordo, o ci bannate o ce ne andiamo noi in qualche modo. Bannare vuol dire bloccare l'utilizzo di una piattaforma, renderlo diciamo illegale sia dal punto di vista legislativo ma anche tecnico. Si può anche bloccare l'utilizzo di una piattaforma tramite strumenti tecnologici che impediscono agli utenti, sì, di scaricare le app, per esempio, di utilizzare l'indirizzo IP dei server.
Sì, come hanno fatto in Brasile con X, che è notizia proprio di queste ultime settimane.
Esatto, esatto. In qualche modo lui sta citando questi episodi dicendo: se non ci volete fate così. Non è che dice piuttosto collaboriamo, anche se poi dopo apre un po' le possibilità di collaborazione. E poi va avanti dicendo: ma noi in ogni caso abbiamo una piattaforma che fa dei transparency report, cioè pubblichiamo quello che facciamo dal punto di vista dell'autorità giudiziaria e della collaborazione, quando appena detto prima che non collaborano e non forniscono nulla. In realtà questa piattaforma c'è, sono poi diciamo un bot più due canali, StopCA e EasyWatch. Il primo pubblica il numero di canali e gruppi chiusi a causa di segnalazioni legate alla presenza di materiale pedopornografico, e il secondo invece indica il numero di canali o gruppi chiusi contenenti materiale legato a questioni terroristiche. Cioè è vero che effettivamente chiudono i canali, nessuno lo ha mai negato, anzi a volte chiudono anche canali senza motivo, oppure canali che infringono copyright, infrangono copyright e così via. Nessuno ha mai detto che non li chiudessero. Il punto è che quando l'autorità giudiziaria chiede chi c'era dentro questi canali, loro rispondono, anzi non rispondono neanche. E poi arrivano gli elementi proattivi, dice: comunque mi impegnerò personalmente ad assicurarci che innanzitutto sia più complesso commettere dei reati utilizzando la piattaforma Telegram, e poi in qualche modo lascia capire che probabilmente aggiungerà qualcosa anche relativamente alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, almeno non lo dice esplicitamente, però tra le righe fa capire che questi eventi di agosto in qualche modo lo hanno fatto capire che ci saranno delle modifiche, degli aggiornamenti di cui avremo notizia a breve, e si chiude appunto con questa prospettiva sul futuro che lascia ipotizzare che collaborerà un po' di più.
Sì, perché un fatto, e questo è innegabile, è che Telegram è, non dico l'unica, però sicuramente forse la più nota tra le piattaforme di messaggistica e anche social networking, perché di fatto alcune fattispecie, alcune funzioni, servizi di Telegram possono essere associabili al social network, tra quelle dove si commettono più illeciti di tutti i tipi, insomma possiamo fare un lungo elenco, e ed è noto, ma del resto anche tu lo confermavi poco fa, che non c'è quasi mai collaborazione con le forze dell'ordine, perché normalmente che cosa succede tra le piattaforme, quindi tra che ne so, social network, sistemi di messaggistica di vario genere tra i più noti, che cosa succede tra queste piattaforme e le forze dell'ordine in fase di indagine?
Quello che succede è appunto che quando le forze dell'ordine rilevano delle comunicazioni avvenute tramite le piattaforme o dei contenuti ospitati su quelle piattaforme, fanno una richiesta tramite gli appositi canali, a volte vengono richieste delle rogatorie, a volte ci sono delle aree dedicate direttamente ai law enforcement, cioè alle forze dell'ordine, e a queste richieste in genere arrivano le risposte. Quando non arrivano, arrivano nel senso che le piattaforme forniscono indirizzi IP, nomi, cognomi, numeri di telefono. Io ho visto tantissime richieste fatte a Meta per reati commessi tramite Facebook, Instagram, ho visto richieste fatte a Google. Google fornisce tantissime informazioni su chi commette dei reati tramite la sua piattaforma, e le risposte sono molto spesso molto complete. Quello che non c'è nelle risposte è quello che le piattaforme non possono dare, non che non vogliono dare. Per esempio, tanti utilizzano WhatsApp oppure iMessage, quelle comunicazioni che avvengono tramite i messaggini di Apple sono cifrati, così come anche le comunicazioni che avvengono tramite WhatsApp sono cifrati end to end, cioè il provider non può vedere quello che c'è dentro, perché le chiavi di cifratura, le password, diciamo, sono note soltanto agli smartphone, ai telefonini dei due interlocutori. E Apple, ma anche Meta e tutte le altre piattaforme, Signal, lo ammettono e dicono: sì, noi abbiamo dato uno strumento che permette di parlare in maniera totalmente sicura e non possiamo fornire quello che è il contenuto delle comunicazioni. Però, se ci chiedete i dettagli di chi ha comunicato con chi, oppure degli indirizzi IP o informazioni simili, quelli ve li diamo. Quindi quello che possono fornire, lo forniscono.
Certo.
Anzi, a volte non aspettano neanche che arrivi la richiesta, ma monitorano quello che avviene sulla loro piattaforma, ovviamente nelle aree in cui non c'è cifratura end to end, cioè dove possono accedere,
sì.
E quando rilevano dei contenuti o depositati su cloud o aree comuni, oppure scambiati tra gli utenti, contenuti di tipo illecito ovviamente, segnalano immediatamente all'autorità giudiziaria, quindi non aspettano neanche che venga fatta un'istanza, ma rilevano la presenza di contenuti e li comunicano. Quindi se qualcuno partecipa in un gruppo WhatsApp oppure, anzi con WhatsApp nei gruppi adesso questa cosa non può più funzionare perché cifrano
anche
i gruppi.
C'è la cifratura, sì. Però diciamo, laddove non c'è cifratura...
Esatto, non so, una cloud per esempio, oppure Instagram, se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su Facebook, e questo messaggio contiene un documento illecito, pensiamo a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata e viene avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni stato ne ha una, noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto: guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua, che è vietata, perché contiene ad esempio un'immagine di un minore oppure robe simili. Quindi non solo rispondono, ma se rilevano comunicano, e invece Telegram, quando viene fatta la richiesta, non risponde. Questo, certo, diciamo, il punto chiave.
Sì, questo è importante anche perché qui nell'immediato poi posso capire, in mancanza di informazioni, molti si sono inventati teorie le più strane. Qui il problema non è la libertà d'espressione, di comunicazione, qui il problema è la mancanza di collaborazione laddove vengono commessi degli illeciti, quando tutte le altre piattaforme normalmente hanno avviato forme di collaborazione. Tecnicamente chiamiamolo provider di telecomunicazioni, che poi possono, i provider di telecomunicazioni possono essere i più vari, non è responsabile per quello che avviene, a meno che...
A meno che non ne sia consapevole. Infatti questo è un altro dei punti chiave. Si parla tanto di mere conduit, del fatto che chi fornisce un canale di comunicazione non è responsabile delle comunicazioni che avvengono. Ovviamente non è che il provider deve essere tenuto responsabile di tutto ciò che si dicono gli utenti o di come gli utenti utilizzano la piattaforma. Per esempio, se io carico su un hosting web un qualcosa di vietato, non è che vanno a incriminare chi mi ha fornito l'hosting, a meno che chi mi ha fornito l'hosting non si rifiuti di fornire i miei dettagli e magari anche di togliere il contenuto illecito. Quindi il punto è che il provider non è responsabile fino a quando non sa che è stato commesso un reato. Quando lo sa e c'è una istanza, una richiesta ufficiale, dovrebbe fornire appunto i dettagli di chi lo ha commesso e rimuovere i contenuti. Telegram in genere i contenuti li rimuove, anche se non si capisce bene con che criterio, perché alcuni rimangono online per anni, contenuti anche pesanti di revenge porn e simili. Ci sono gruppi che sono online da anni e altri magari dove vengono fornite riviste prive di copyright che vengono chiuse in una settimana, quindi anche il principio non è ben chiaro. E tra l'altro il principio, secondo me, è un altro punto cardine. C'è una pagina di Telegram del manuale dove spiega come funziona la crittografia, dove ammette, secondo me, una cosa importantissima. Telegram dice: noi potremmo dare tutto quello che vogliamo di ciò che è contenuto nelle cloud chat o cloud group. Quindi qui già intanto capiamo che Telegram non è una vera e propria chat, ma è un cloud quando si parla di comunicazioni non cifrate. Perché in effetti se io butto via il telefono e mi connetto da un altro telefono a Telegram, ho di nuovo tutto lì. È esattamente come un Google Drive, un Dropbox, OneDrive, no? È proprio esattamente la stessa cosa, come se avessimo una area condivisa su un cloud e la consultassimo in più persone. Questo è un gruppo Telegram normale, in sostanza.
Sì, che invece, giusto per far capire, con WhatsApp non funziona così, a meno che abbia fatto il backup, ma il backup lo faccio io volontariamente. Se io butto via il telefono e cambio account, non ho tutte le mie comunicazioni.
Esattamente, ho perso tutto, perché le comunicazioni stanno sul telefono, non su un'area del provider, quindi non stanno online presso Meta. A meno che, come dicevi tu, non abbia fatto il backup, allora se ho fatto il backup posso recuperarlo. Posso fare un backup locale, posso farlo online, per esempio su iCloud e su Google Drive, ma non è WhatsApp che gestisce questo backup, lo gestisce il provider a cui io affido, diciamo, i miei dati.
Sì, quindi Apple, stavi dicendo, Telegram potrebbe dare tutto perché ha tutto di fatto.
Sì, ma c'è proprio un link, tra l'altro l'ho cristallizzato perché ne ho due di link importanti. Questo è il link dove parla della cifratura end-to-end e Telegram dice: Telegram può essere costretta a dare i dati perché ce li ha, e dice anche che ce li ha in chiaro, tra l'altro. Cioè, no, in realtà dice: noi li cifriamo, siamo molto sicuri nel modo in cui li cifriamo, ma li cifrano soltanto giusto per non lasciarli in chiaro, però ce li ha. Ma può essere costretta solo se una problematica è così grave da passare lo scrutinio di vari studi legali che abbiamo nel mondo. Come dire, quando ci arriva una richiesta, che può essere: guardate che c'è un gruppo in cui vengono scambiato materiale pedopornografico, anche magari molto pesante. Loro fanno vagliare questa richiesta ai loro studi legali e rispondono: no, non è abbastanza importante. Non
decidono loro, insomma.
Sì, e quindi poi questa frase si conclude dicendo: come risultato, a oggi abbiamo fornito ai governi e alle autorità 0 byte di dati utente. 0 byte.
Lo ammettono.
Sì, lo ammettono loro. Come dire, non è che non possiamo farlo, è che non l'abbiamo ritenuto abbastanza importante, come se questi dati fossero cose da nulla. Secondo me questo è forse peggio che dire non diamo niente a nessuno. Il dire valutiamo noi se ha senso dare oppure no e poi finire dicendo non abbiamo mai dato niente a nessuno. Oppure anche un altro link, questo è ancora più facile da raggiungere, dove si parla della privacy policy di Telegram. E questo link dice: se Telegram riceve una richiesta che conferma che un soggetto è un sospetto terrorista, potremmo anche fornire i suoi dati, per esempio l'indirizzo IP da cui si connette o il numero di telefono, potremmo, ma adesso non l'abbiamo mai fatto. E quindi, cioè.
Certo, sì. Senti, ti faccio una domanda che spesso mi fanno o si fa, insomma, sulla sicurezza di Telegram, perché c'è questa leggenda che Telegram sia un sistema di messaggistica molto sicuro. Forse si confonde la sicurezza con la sicurezza di non essere beccati se si fanno cose illecite, però che cosa rispondi?
Hai ragione, credo che la sicurezza di Telegram in realtà venga intesa proprio da quel punto di vista. A me Telegram piace molto come piattaforma, non ne parlo male, perché è molto comoda, devo dire. Il fatto che tenga tutto su cloud effettivamente permette di poter fare delle ricerche veloci anche su anni di comunicazioni, di non rischiare di perdere i propri dati, quindi da questo punto di vista è comodo. È chiaro che il fatto che il 99,9% delle chat non siano cifrate e dei gruppi il 100% non è cifrato, implica che lì non c'è sicurezza, perché la cifratura famosa di cui parla Telegram in realtà c'è solo tra il client, cioè il nostro telefono, e il server di Telegram. Poi una volta che il dato arriva lì, lo memorizzano normalmente, ma questo è quello che avviene con qualsiasi sito web che supporti il protocollo HTTPS, qualunque applicazione cifra ormai i dati che vanno verso i server. Quindi da questo punto di vista non è sicura. È chiaro che la comunicazione, se viene cifrata tramite il protocollo end-to-end, cioè noi apriamo una chat segreta, quella è sicura, su quello non c'è niente da dire. Per quanto l'algoritmo non sia pubblico e non sia totalmente standard, pare che abbiano un algoritmo in qualche modo personalizzato, quindi passiamo già un po' nel concetto di security through obscurity, c'è qualcosa che non stanno proprio dicendo. Però nonostante questo ci si può abbastanza fidare, ecco, di una chat end-to-end. Non so quante chat Telegram end-to-end tu abbia utilizzato, ma io ne uso poche alla fine, anche perché sono un po' scomode. Se voglio aprire una chat end-to-end devo innanzitutto verificare che l'interlocutore sia online, perché lo scambio tramite il protocollo di Fielman, quello che genera la chiave di cifratura, avviene in tempo reale, e quindi già devo aspettare che la persona vada online. Poi è legata al dispositivo, quindi se cambio telefono non ce l'ho più lì quella chat, oppure se mi connetto su Telegram dal computer non ho più quella comunicazione. Quindi è molto scomoda. È chiaro che la sicurezza in genere diciamo, è opposta alla comodità.
Esatto.
Più voglio essere comodo, meno sono sicuro.
Esatto, infatti lo si può provare. Ad esempio io uso WhatsApp e Signal, non altro, se non per provare cose varie, e in effetti Signal è molto scomodo quando ci si sposta da un terminale, dal computer allo smartphone, eccetera. Però, come dicevi tu, la comodità e la sicurezza non vanno a braccetto.
Esatto, anche io uso Signal e effettivamente ogni tanto perdo delle chat, cioè è normale.
Sì.
Quando cambi telefono perdi sempre delle chat in quel momento lì, o devi essere veramente attento o fare il cambio di notte, può succedere di tutto.
Esatto. Paolo, ti ringrazio, avremo modo insomma di commentare i prossimi capitoli di questa vicenda. A presto, buon lavoro.
Grazie mille, a presto.
Abbiamo detto che questa vicenda ha poco a che fare con la libertà d'espressione. Oltre a quello che sappiamo e che Paolo Dal Checco ci ha aiutato molto bene a ricostruire, non possiamo ovviamente escludere che ci sia anche una dimensione geopolitica che coinvolge l'intelligence, le intelligence, non solo quella francese, perché è ovvio, Telegram, così come WhatsApp o altri sistemi di comunicazione, sono diventati strumenti di scambio di informazioni anche fra politici, manager, oppure in scenari di guerra. Ad esempio, negli ultimi anni si è capito quanto pericoloso è affidare certe comunicazioni a queste piattaforme, tant'è che ad esempio i militari stanno sviluppando o hanno sviluppato piattaforme alternative, ma a volte si cade nella semplicità di utilizzare questo strumento, che magari si utilizza con i propri amici nel tempo libero, lo si usa anche per dialogare di decisioni importanti che devono essere prese a livello strategico di un paese, a livello aziendale. E ovviamente poter guardarci dentro è un'occasione d'oro per i servizi segreti. Lo voleva fare ad esempio la Russia, Durov si è rifiutato scegliendo di scappare dalla Russia, basare circa 10 anni fa Telegram a Dubai, tra l'altro un posto dove molti servizi internet sono, se non bloccati, filtrati o controllati. Ad esempio, se volete fare una telefonata WhatsApp, a meno che utilizziate le VPN, che tendenzialmente se siete un lavoratore espatriato occidentale vengono permesse, ma insomma è difficile credere che l'Emirato non abbia trovato un equilibrio, un accordo con Telegram. Ci Ci sono sicuramente molti misteri che avvolgono la figura di Durov, ad esempio la nazionalità francese, oltre a quella russa, perché è nato in Russia, quella di Dubai, perché è residente a Dubai, e quella di St. Kitts and Nevis, che si è comprata per $250,000. Però nessuno sa quali siano state le circostanze che hanno portato alla decisione del governo francese di dare a Durov la nazionalità francese, che viene concessa in condizioni molto particolari e appunto per decisione del governo, se non ci sono le condizioni classiche per ottenere la nazionalità. Di questa dimensione, chiamiamola geopolitica, difficilmente sapremo mai qualcosa. Si possono fare tantissime supposizioni, inventarsi scenari alternativi, ma di informazioni non ce ne sono, o comunque ce ne sono talmente poche che è difficile costruire uno scenario credibile. E a proposito di sicurezza delle informazioni, adesso parliamo di cloud storage, di archiviazione dei dati decentralizzata. E le cose possono anche essere collegate in un certo modo. Saluto Alessandro Cillario, che è uno dei CEO, uno degli amministratori delegati, co-CEO e co-fondatore di Qubit, scritto Qubit con la C. Alessandro, bentornato a 2024.
Ciao Enrico e ciao a tutti.
Tu sei uno dei quattro fondatori di questa che ancora è una startup, ma ormai avete alle spalle molti anni di esperienza. E vorrei ricordare, io ti ho detto bentornato perché non è la prima volta che ti intervisto, mi è sempre piaciuta questa soluzione. Voi vi definite un abilitatore di cloud storage geodistribuito, quindi stiamo parlando di archiviazione dei dati distribuita decentralizzata. Ricordiamo in che cosa è specializzata Qubit.
Ecco, sì, hai praticamente già dato la descrizione ad alto livello. Quello che noi facciamo sostanzialmente è salvare i dati in modo distribuito su una serie di reti che attraverso la nostra tecnologia abbiamo messo in piedi. Come funziona da un punto di vista molto semplice e pratico? Quando tu normalmente salvi un dato in una maniera tradizionale e dici lo voglio salvare in cloud, quello che succede è che fai una copia di questo dato e poi questa copia viene spedita fondamentalmente in un data center, quindi dentro un server da qualche parte dove viene salvata in cloud. E questo è il salvataggio tradizionale. Nel nostro caso invece il dato viene salvato in modo un po' diverso, quindi tu questa copia del file in realtà la spezzetti, la cifri, quindi hai dei frammenti cifrati, e questi singoli frammenti vengono poi sparsi all'interno di una rete, appunto, che è geodistribuita, quindi che può essere localizzata in posti diversi. Questo è un grosso vantaggio per vari elementi che poi possiamo vedere, alcuni si intuiscono, no, di sicurezza prima di tutto, e naturalmente quello che serve per ricostruire il dato quando ne hai bisogno è semplicemente ricollegare tutti questi frammenti che si trovavano in punti diversi. Questo è il cuore della tecnologia che noi abbiamo sviluppato fin dall'inizio e attorno a cui adesso abbiamo, diciamo, siamo andati a costruire una serie di soluzioni e di prodotti, diciamo così, ad essa collegati.
Quando parliamo di cloud, una delle domande che spesso si fanno, anche se è difficile a volte dare la risposta, è: ma dove sono i miei dati? Tu giustamente dicevi, i dati quando sono in cloud, salvati in cloud, sono in un data center o in più data center, e a volte anche per motivi di riservatezza delle aziende che forniscono soluzioni di cloud non sappiamo bene dove sono questi dati. Ma nel vostro caso dove si trovano? Cioè i dischi, i server su cui vengono salvati in maniera frammentata, distribuita, dove sono?
Questo è l'aspetto appunto interessante, perché come giustamente dici, di solito tu hai magari un data center dentro cui vengono salvati i dati e magari questo data center, visto che è di grandi cloud provider, per esempio, non sai esattamente dove si trovi. Nel nostro caso noi abbiamo evoluto in questo modo la tecnologia, cioè all'inizio avevamo costruito una rete distribuita che era basata addirittura sui dispositivi delle persone, quindi a casa tu avevi un dispositivo che potevi connettere al tuo modem di casa e automaticamente parte di questi dati venivano salvati lì sopra, e quindi c'era questa rete globale addirittura che è cresciuta fino ad essere in 70 paesi nel mondo dove erano distribuiti i dati. Ma più ci siamo andati a specializzare nel mondo invece delle aziende per salvare i dati aziendali, più abbiamo iniziato a sviluppare il nostro prodotto in modo tale che fosse la singola azienda a poter decidere esattamente dove andare a mettere i dati. E quindi questo è forse uno degli aspetti più interessanti anche dell'evoluzione che la nostra tecnologia ha preso e che ci rende unici al mondo, perché anche gli altri che provano a fare, diciamo, storage decentralizzato non lo fanno allo stesso modo. Cioè la possibilità per la singola organizzazione di scegliere esattamente, a seconda delle sue strategie IT, delle sue strategie infrastrutturali, dove questi dati vengono messi. Quindi l'azienda può decidere di metterlo all'interno di propri data center, però in modo distribuito, quindi più sicuro, come dicevamo prima, oppure lo può mettere a metà, quindi in un modo un po' ibrido, alcuni nei propri data center e altri nei data center pubblici, quindi quelli dei cloud provider che conosciamo, oppure addirittura per aziende che sono ancora più avanzate da questo punto di vista, li può tenere, come si dice, all'edge, cioè addirittura, per esempio, immaginati le grandi aziende, non so, di manufacturing, che hanno in tante location, tanti posti diversi, dove ovviamente hanno dei server, delle macchine che funzionano, possono distribuire all'interno delle tante sedi diverse che hanno questi dati. Quindi un aspetto interessante dell'evoluzione è che siamo partiti da una rete che gestivamo interamente noi e siamo arrivati a dare oggi un servizio che per ogni singola organizzazione può decidere come effettivamente vengono salvate le informazioni.
Sarebbe bello, mi piacerebbe se ci fosse, magari esiste già, che aziende che condividono questa esigenza, cioè praticamente tutte, cioè quella di salvare i dati da qualche parte in modo sicuro, si coalizzassero per dire: guarda, io metto a disposizione una parte dei miei sistemi, tu idem, quando siamo in 3, 4, 5, 10, 20 ci condividiamo tutti una parte di server e partecipiamo a questo cloud storage geodistribuito con la vostra tecnologia.
Sì, è una possibilità. In realtà alcuni stanno provando a fare qualcosa di simile, o meglio, chi, diciamo, c'è già riuscito e sta già provando a farlo sono i cloud provider più, diciamo, piccolini a livello europeo, che cercano di federarsi fra loro per essere più competitivi nell'offerta contro i grandi cloud provider, e quindi mettono a disposizione, diciamo, delle risorse in maniera congiunta. Quindi noi, per esempio, abbiamo dei progetti con alcune di queste organizzazioni federate, dove appunto i dati vengono distribuiti fra loro. L'altro aspetto che ovviamente c'è è spesso quando magari ci sono delle società che o sono delle holding, quindi hanno tante, no, sotto aziende che potenzialmente possono essere coordinate e che magari hanno un IT che è gestita insieme, e quindi questo lo possono fare. Oppure un'altra cosa che stiamo vedendo, per esempio, con alcuni dei nostri clienti che vengono dal mondo cooperativo, penso a Granarolo, penso ad altre aziende di questo genere, che ovviamente dicono: noi abbiamo tanti consorziati e quindi possiamo mettere insieme questo tipo di risorse. Non è semplicissimo magari all'inizio, anche da un punto di vista operativo, però chiaramente anche in termini di economia di scala non è male.
Certo, potrebbe anche essere una soluzione, una risposta italiana in primis, ma europea, ai grandi cloud provider globali. Perché dite che i dati che sono archiviati, salvati con la vostra tecnologia, sono al sicuro da minacce informatiche tipo il ransomware?
Allora, è un aspetto interessante e un po' sofisticato, quindi è un aspetto tecnico che bisogna vedere così. Tu immaginati che, appunto, il ransomware che cosa fa tradizionalmente? Entra nel tuo sistema in qualche modo, diciamo, e cosa fa? Cifra i tuoi dati e quindi li rende sostanzialmente inaccessibili. A quel punto ti chiede l'hacker un riscatto, ti dice: se vuoi la chiave per decifrare questi dati mi devi pagare. Nel nostro caso noi che cosa facciamo? Facciamo questa frammentazione del dato e questa distribuzione, quindi stiamo sostanzialmente riducendo a livello probabilistico il rischio. Perché? Perché se tu il dato lo hai spezzettato, mettiamo in 50 frammenti che hai sparso, ok, in 50 posti diversi o 50 server diversi, e ti basta solo un sottoinsieme di questi frammenti per riavere il dato intero, quindi mettiamo che te ne bastano solo 40, ovviamente questo è definibile sulla base delle politiche che scegli con la nostra tecnologia, però diciamo che te ne bastano 40, quello che tu devi fare sostanzialmente è dire: io sono sicuro che fino a che ci sono 40 di questi frammenti disponibili e non cifrati da un hacker, diciamo, maligno, io posso continuare ad accedere al dato. Quindi stai aumentando di molto quella che viene chiamata sul dato stesso la resilienza, la durabilità del dato, cioè il fatto che anche in caso di rischi di varia natura, come quello del ransomware che sta flagellando l'Italia e non solo, tu hai la sicurezza che anche se alcuni siti sono stati attaccati, alcuni frammenti sono stati attaccati, il dato è sempre comunque recuperabile da tutti gli altri. Ci sono tutta una serie di meccanismi anche a tutela da questo punto di vista che vengono garantiti. Quindi c'è una protezione che noi diciamo avviene su due livelli, sia lì dove c'è l'utente che deve fare attenzione a non sovrascrivere, diciamo, attraverso l'attacco di un hacker i suoi dati, sia invece a livello proprio di dove i dati vengono salvati, quindi è una protezione sui server. Questo è un aspetto molto importante, appunto, immaginati anche per questi cloud service provider un pochino più piccoli, perché mentre magari sai una grande azienda dice ma se vado con un grande cloud provider loro hanno i massimi sistemi di sicurezza, magari se vado con uno più piccolo potrebbe essere più rischioso. Invece in questo caso tu stai dicendo tecnologicamente li abiliti ad avere un livello di sicurezza che sulla protezione ransomware è paragonabile a quella dei grandi e quindi gli dai anche un vantaggio da un punto di vista competitivo.
Ok, voi avete un po' di infrastruttura, cioè avete anche voi qualche server distribuito, qualche data center distribuito per erogare magari il servizio laddove uno voglia o non possa avere propria infrastruttura?
Noi abbiamo un servizio che diamo assolutamente di questo genere, che però non è su server di nostra proprietà, ma su server data center che noi sostanzialmente certifichiamo attraverso i nostri partner. Abbiamo una rete in Italia che garantisce quindi che questi dati siano salvati unicamente in Italia, che sta avendo molto successo perché ovviamente c'è questa sensibilità, no, di controllo, di sovranità del dato, che è un trend molto importante che sta emergendo a maggior ragione in questi periodi di geopolitica complicata, diciamo, e quindi c'è assolutamente quella possibilità. L'altra cosa che si può fare, che spesso alcuni clienti hanno fatto, è che prendono magari la nostra tecnologia e utilizzano i loro partner, quindi quelli che già gli erogano dei servizi come quelli di cloud, per fare appunto appoggiare, diciamo, la nostra tecnologia su questi partner e salvare i dati con questa modalità più resiliente, più duratura, più sicura.
Voi siete nati tra il 2016 e il 2017, avete sviluppato la tecnologia in pochi anni. Io ricordo che ti ho intervistato la prima volta nel 2018. La tecnologia oggi è disponibile completamente, cioè avete un servizio commerciale, giusto?
Sì, sì, 100%. Nel 2018 tu avevi proprio, cioè avevi anzi scoutizzato all'inizio, il che te ne dà, devo dartene tutto il merito, ma insomma non mi stupisce come cosa, però eravamo proprio agli inizi, avevamo fatto probabilmente finito da poco questo programma che avevamo fatto a Tel Aviv, basato su tutta la cyber security, perché ovviamente è una soluzione che ha queste caratteristiche cyber importanti, quindi avevamo deciso di tornare in Italia perché volevamo far crescere l'azienda in Italia, e quindi è stato il momento in cui ci siamo conosciuti. Però da lì, diciamo, abbiamo consolidato il cuore della tecnologia, l'abbiamo strutturata, e il passo successivo è stato iniziare la commercializzazione sul mondo delle aziende. Oggi fai conto che abbiamo più di 450 clienti di tutte le dimensioni a livello aziendale, quindi andiamo da clienti più piccoli fino a, appunto, come ti dicevo, Granarolo, Leonardo, che è stato importante, con cui abbiamo annunciato una partnership importante, Marcegaglia, insomma tanti altri nomi sicuramente blasonati e che ci fanno onore in Italia. E poi abbiamo iniziato soprattutto, anche grazie a un investimento importante che abbiamo raccolto e annunciato giusto a giugno di quest'anno, abbiamo iniziato l'espansione internazionale, quindi abbiamo iniziato ad aprire in Germania, in Francia e in UK, per appunto attivare quella parte di mercati.
Sì, voi avete annunciato un finanziamento importante per una startup italiana, $12.5 milioni, tra l'altro guidato, si dice così in gergo, cioè quindi l'investitore principale è un fondo britannico che fa il proprio primo investimento, anzi sono due i fondi britannici che hanno fatto il primo investimento in Italia, quindi insomma sicuramente è un aspetto importante. I vostri clienti sono principalmente le aziende o i provider di soluzioni che poi, usando anche la vostra soluzione, si rivolgono a loro volta alle aziende?
È una buona domanda. Direi che sostanzialmente è un 50-50, nel senso che i provider, nel, se vogliamo, breve termine, capiscono subito l'opportunità, perché ovviamente si occupano di quello tutto il giorno e quindi colgono subito, diciamo, il valore aggiunto. Sulla parte di aziende invece il procedimento è un pochino più lungo, anche perché hanno ovviamente dei processi, immaginati, interni sulla parte delle loro infrastrutture cloud e quant'altro, che sono più complessi, però sono anche poi le realtà che possono veramente ottenere un valore maggiore dalla soluzione, perché il provider lo fa perché ha bisogno ovviamente di commercializzare comunque una soluzione di storage per i propri clienti. L'azienda ovviamente sa invece che lo storage per lei vuole dire salvare i propri dati, e come sappiamo, insomma, i dati sono l'asset sicuramente più importante che oggi le aziende e le organizzazioni hanno, quindi li vogliono sicuri, li vogliono essere certi che nel lungo periodo possano ottenerli, vogliono gestirli in maniera molto semplificata. Ci sono anche degli esempi, adesso perché citavamo prima il caso di Leonardo, in cui aziende utilizzano anche questa tecnologia in modo molto sofisticato, cioè per esempio hanno tanti siti produttivi diversi, e che cosa fanno? Iniziano a dire: con questa tecnologia orchestro, no? Gestisco tutti questi siti produttivi che producono dati e li gestisco in un unico sistema in maniera molto efficiente, in maniera molto funzionale. Quindi si sta, diciamo, ampliando sempre di più, se vuoi, anche la componente aziendale, almeno questo è quello che stiamo vedendo in questo momento.
Sì. Chi installa il vostro servizio, cioè chi usa il vostro servizio, deve installare un software oppure è erogato tutto in cloud, o addirittura deve avere delle macchine in casa?
No, il vantaggio è che è assolutamente tutto software, quindi tu puoi scegliere a seconda del livello, diciamo, di sicurezza che vuoi, due opzioni: o hai un'installazione che è, come ti dicevo prima, semplicemente legata al... ti agganci al nostro storage e quindi fai il salvataggio dei dati su di noi, oppure l'altra parte, che è quella più interessante, che sta crescendo anche di più, è proprio il utilizzi il nostro software, scegli se girarlo su una tua infrastruttura, su un'infrastruttura di un cloud provider, su un'infrastruttura terza, dove meglio diciamo ritieni, e ovviamente noi ti aiutiamo nel definire quale può essere anche la tua politica e la tua strategia più corretta rispetto ai tuoi bisogni. Quindi è molto adattivo da questo punto di vista, ma il vantaggio è che è interamente software. Se sei un'azienda che non ha, per esempio, dei server in casa, puoi tranquillamente utilizzare questa soluzione appunto attraverso i partner esterni che magari hai, o i nostri partner certificati che ci sono, quindi è assolutamente libero, diciamo, quella parte di utilizzo. E questo dà un sacco di flessibilità che specialmente nel mondo IT serve molto, perché immaginati che le strategie sono cambiate nel tempo. Quello che inizialmente si è visto a partire dall'America è una enorme, no, destinazione al cloud, per cui tutti siamo migrati molto rapidamente con un sacco dei nostri servizi verso il cloud. Poi vuoi per ragioni di costi, perché ovviamente sono elevati, vuoi per temi di sovranità e di controllo di alcuni flussi di dati importanti, vuoi anche per semplicità di gestione, le aziende hanno iniziato a fare quello, specialmente in America, ma si vede anche in Europa, un processo di cosiddetto data repatriation, cioè di ritorno a casa dei dati. Quindi vogliono avere delle soluzioni flessibili, ibride, che oggi magari ti fanno dire: ho i miei dati che sono più conservati un po' in cloud e un po' in casa, domani magari li avrò tutti in cloud o tutti in casa, oppure espanderò ulteriormente la mia gestione. Quindi vogliono questo tipo di flessibilità.
Tu prima dicevi che vi state espandendo anche grazie ai finanziamenti che vi sono da poco arrivati anche all'estero. E qui come stanno le cose? Ci sono nel mondo, ci sono altre startup o altre aziende che offrono, che tentano di percorrere la strada del cloud storage decentralizzato, geodistribuito, e gli stessi cloud provider stanno cercando di affacciarsi a questo mondo oppure no?
Ecco, questa è giustissima come domanda, e credo che sia la parte più interessante, perché il modo con cui noi abbiamo declinato questa tecnologia in questo momento è assolutamente unico. Cioè ci sono altri che hanno fatto delle tecnologie distribuite, quindi specialmente aziende americane che spezzettano appunto il dato e lo distribuiscono, ma si comportano sempre come dei cloud provider, quindi ti dicono i dati tu li salvi su di me, fondamentalmente li salvi sulle infrastrutture che scelgo io, nelle modalità che scelgo io e così via. E secondo noi questo invece è un limite, perché specialmente nelle organizzazioni che siano più grandi o più piccole, tu hai una tua strategia IT, una tua strategia di come vuoi gestire l'infrastruttura, e quindi a seconda della tua strategia io ti devo dare un software che è in grado di adattarsi, quindi di salvare i dati in maniera distribuita però sull'infrastruttura che tu scegli di avere. Questi player invece non lo fanno, infatti uno dei motivi per cui questi due fondi hanno deciso di investire, tieni conto che questo aumento di capitale che abbiamo fatto è al 95% capitale estero praticamente, quindi siamo anche orgogliosi, perché insomma si parla sempre degli italiani che vanno all'estero, no? I talenti che fuggono, noi invece delle due portiamo i capitali e quindi ne siamo orgogliosi, ma l'idea per loro è stata proprio dire: puoi dare un servizio che è personalizzato per la singola organizzazione, quindi è un grosso valore aggiunto. E diciamo, se questo ci è stato certificato da due investitori come loro, che sono fra i più importanti a livello europeo, specialmente uno che, fai conto, ha investito in 19 unicorni, ha visto crescere 19 unicorni come fondo di investimento, quindi 19 aziende che sono diventate valutate più di un miliardo, insomma è stato un importante momento di convalidante di quello che stavamo facendo.
Sì, il fondo a cui tu fai riferimento, perché non l'abbiamo detto, giustamente lo diciamo, è Local Globe, e l'altro, sempre britannico, è ETF o ETF Partners, e quindi sicuramente è parte della buona notizia anche questa annotazione. Ringrazio per essere stato con noi Alessandro Cillario, salutaci anche tutti gli altri cofondatori, a presto.
Lo farò, grazie mille Enrico e ciao a tutti.
Abbiamo terminato la nostra prima puntata della nuova stagione di 2024. Continuate a scriverci per qualsiasi motivo al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, oppure potete scegliere anche i social network dove ci trovate. Qualunque sia il vostro social network preferito, fate una ricerca, 2024 Enrico Pagliarini, se ci trovate potete utilizzare anche quelli. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre nei nostri classici appuntamenti su Radio 24, con una breve anteprima venerdì alle 22.45, domenica alle 14, oppure in versione super podcast attraverso tutti i canali. A proposito di podcast, ricordo che il Sole 24 Ore ha deciso, il gruppo 24 Ore di cui fa parte Radio 24 ha deciso di non alimentare la piattaforma YouTube Music per una serie di motivi soprattutto commerciali, ma direi anche tecnici, perché c'è stato questo passaggio tra Google Music che ha fatto transitare tutti i podcast verso la piattaforma YouTube Music, ma lì non ci trovate, o trovate cose vecchie, ma non trovate più tutti i nuovi podcast da qualche mese di Radio 24 e anche del Sole 24 Ore. Quindi scegliete delle piattaforme alternative, ce ne sono talmente tante che c'è l'imbarazzo della scelta, a partire dalla nostra piattaforma, cioè dalla nostra app o dal nostro sito, anche in versione mobile, oppure ad esempio Spotify, che è cross platform, potremmo definirlo così, ma ce ne sono talmente tante di piattaforme che veramente potete anche divertirvi a fare delle prove, visto che quasi tutte sono gratuite, e scegliere quella che preferite. Ci risentiamo la prossima settimana.